Iniziamo con la preghiera per chiedere la protezione di Dio sull'eremo di Sant'Alberto. Chi ne fosse privo vi viene data, poi ve la conservate per le altre volte. O Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria, manda a San Michele Arcangelo affinché neutralizzi ogni azione diabolica attribuibile a Satana, ad altri spiriti maligni, mirante ad ostacolare la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche di intercessione per la guarigione e la liberazione dei tuoi figli, a creare ostacoli e divisione fra i fedeli che si rendono disponibili ad aiutare materialmente e spiritualmente l'eremo, a suscitare invidia e gelosia fra quanti sono chiamati a svolgere un servizio di animazione liturgica, ad ingenerare incomprensione e conflittualità fra coloro che soggiornano stabilmente presso l'eremo. Crea, o Padre, col sangue di Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, una barriera di protezione intorno all'eremo di Sant'Alberto e lungo tutta la strada che vi conduce, affinché ogni spirito cattivo sia impedito di nuocere materialmente e spiritualmente nei confronti di chi ha intenzione di recarvisi per pregare e partecipare alle celebrazioni liturgiche, feriali e festive, in particolare quelle del sabato, mirate alla guarigione spirituale, alla guarigione degli infermi, alla riconciliazione con gli antenati defunti, all'impetrazione della buona morte. Mando, Padre, il tuo Santo Spirito su quanti operano occultamente per contrastare il ministero spirituale che viene svolto presso l'eremo, invocando l'intervento degli spiriti cattivi, affinché, illuminati dalla tua grazia, possano recedere dai loro propositi malvagi, pentirsi del male compiuto, chiedere sinceramente perdono a te e mettersi al tuo servizio, promuovendo le iniziative spirituali proposte dall'eremo per la conversione, la guarigione interiore, la liberazione del popolo di Dio. Te lo chiediamo, Padre, con Gesù, per Gesù, in Gesù, in comunione con tutta la Chiesa, confidando nell'intercessione di Sant'Alberto di Sestri, di Sant'Alberto di Trapani, in guida di Maria Santissima, che ora invochiamo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Cari fratelli e sorelle, lodiamo e benediciamo il Signore per la grazia grande di ritrovarci in questo primo venerdì del mese di maggio nella sua casa, per celebrare in comunione con tutta la Chiesa la Santa Messa in onore del Sacro Cuore di Gesù, per la diffusione del coordinamento di preghiera dei servi della Croce e di Maria, Madre del Mondo Redento. Il mese scorso questa celebrazione non si è fatta perché il primo venerdì di aprile si celebrava il Venerdì Santo del Triduo Pasquale. Vogliamo vivere bene questo momento di preghiera chiedendo una particolare intercessione a Maria Santissima nel mese tradizionalmente dedicato alla sua devozione. Insieme a Maria abbiamo recitato la Via Misericordie nella processione eucaristica che abbiamo fatto dal cimitero al santuario. Sostenuti dalla sua intercessione e da quella di Sant'Alberto, diamo inizio alla nostra celebrazione eucaristica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Prima di ascoltare la parola di Dio, che ci comunica il messaggio che oggi il Signore ci vuole donare, riconosciamo con umiltà i nostri peccati e chiediamo perdono al Signore. Diciamo insieme: Signore, abbi pietà di noi.
Signore, abbi pietà di noi.
Se abbiamo trascurato di metterci in ascolto quotidianamente della parola di Dio, della liturgia del giorno attraverso la lettura e la meditazione del messalino, Signore, abbi pietà di noi. Se prima di fare questo non abbiamo invocato lo Spirito Santo e chiesto l'aiuto di Maria Santissima, Signore, abbi pietà di noi. Per tutte le distrazioni che possono aver accompagnato la lettura, la meditazione della parola di Dio e la preghiera, Signore, abbi pietà di noi. Pietro nella prima lettura denuncia la colpevolezza degli ebrei nella crocifissione e morte di Gesù. Se non reagiamo positivamente quando qualcuno ci fa notare che qualche nostro atteggiamento o comportamento non è conforme allo spirito del Vangelo, Signore, abbi pietà di noi. Se di fronte alla consapevolezza dei nostri peccati e della nostra debolezza ci scoraggiamo, invece di reagire confidando nell'aiuto di Dio e di Maria, Signore, abbi pietà di noi. Se abbiamo difficoltà a scorgere lo svilupparsi del disegno salvifico di Dio nella storia dell'umanità e soprattutto nella storia della nostra vita, Signore, abbi pietà di noi. Se di fronte ai problemi, alle difficoltà e alle prove della vita ci lasciamo turbare, manifestando così una mancanza di fede nell'aiuto provvidente di Dio, Signore, abbi pietà di noi. Se è carente nella nostra vita la prospettiva escatologica dell'orientamento della nostra esistenza verso il regno dei cieli, Signore, abbi pietà di noi. Per ogni forma di attaccamento a noi stessi, alle persone, alle cose, agli animali, che condiziona la nostra libertà di figli di Dio, Signore, abbi pietà di noi. Se non accogliamo con gioia la verità che Gesù è l'unica via, che conduce all'unica verità, che è l'unica vita, la vita eterna nella comunione beata con la Santissima Trinità. Signore, abbi pietà di noi. Raccogliamo il nostro pentimento nel canto del Kyrie, mentre riceviamo il segno dell'aspersione dell'acqua benedetta che ci ricorda il lavacro battesimale e la permanente volontà riconciliatrice di Dio nei confronti di tutti i suoi figli sinceramente pentiti.
Cristo, Cristo.
Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
Preghiamo. O Dio, autore della nostra libertà e della nostra salvezza, esaudisci le preghiere di chi ti invoca e fa che i redenti dal sangue del tuo Figlio vivano per te e godano della beatitudine eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Paolo, giunto ad Antiochia di Pisidia, diceva nella sinagoga: fratelli, figli della stirpe di Abramo, e quanti fra voi siete timorati di Dio, a noi è stata mandata la parola di questa salvezza. Gli abitanti di Gerusalemme, infatti, e i loro capi non hanno riconosciuto Gesù e, condannandolo, hanno portato a compimento le voci dei profeti che si leggono ogni sabato. Pur non avendo trovato alcun motivo di condanna a morte, chiesero a Pilato che egli fosse ucciso. Dopo aver adempiuto tutto quanto era stato scritto di lui, lo deposero dalla croce e lo misero nel sepolcro. Ma Dio lo ha risuscitato dai morti ed egli è apparso per molti giorni a quelli che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme. E questi ora sono testimoni di lui davanti al popolo. E noi vi annunciamo che la promessa fatta ai padri si è realizzata, perché Dio l'ha compiuta per noi, loro figli, risuscitando Gesù, come anche sta scritto nel Salmo II: mio figlio sei tu, io oggi ti ho generato. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato.
Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato.
Io stesso ho stabilito il mio sovrano sul Sion, mia santa montagna. Voglio annunciare il decreto del Signore. Egli mi ha detto: tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato.
Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato.
Chiedimi e ti darò in eredità le genti e in tuo dominio le terre più lontane. Le spezzerai con scettro di ferro, come vaso di argilla le frantumerai.
Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato.
E ora siate saggi, o sovrani, lasciatevi correggere, o giudici della terra. Servite il Signore con timore e rallegratevi con timore, con tremore.
Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato.
Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
Alleluia, alleluia, alleluia.
In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: vado a prepararvi un posto? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado conoscete la via. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Parola del Signore.
Gloria a te, Signore.
Cari fratelli e sorelle, qual è il messaggio che in questo primo venerdì di maggio il Signore ci vuole donare a noi e ai servi della croce? Il primo lo cogliamo dalla prima lettura, tratta dal capitolo 13 degli Atti degli Apostoli. Paolo, rivolgendosi agli abitanti di Antiochia di Pisidia e a noi nel contesto di questa liturgia, ci dice: a voi è stata mandata questa parola di salvezza. La parola di Dio è parola di salvezza, che comunica la salvezza. Quanto è importante accoglierla con fede, comprenderla con intelligenza, custodirla con amore. Non è parola di uomini, è parola di Dio che opera ciò che dice. Pensiamo all'inizio della creazione. Dio disse: sia la luce, e la luce fu. Pensiamo a Gesù davanti alla tomba di Lazzaro: Lazzaro, vieni fuori. E Lazzaro, già sepolto da 4 giorni, uscì fuori, ancora avvolto nelle bende e col sudario sul volto. Cari fratelli e sorelle, la parola di Dio è una ricchezza inestimabile, perché alla luce di essa noi siamo in grado di interpretare correttamente la realtà che ci circonda, la storia in cui siamo inseriti e, cosa più importante, il senso ultimo della nostra stessa esistenza. Quindi capite bene che è di fondamentale importanza che i fedeli, i credenti, abbiano consapevolezza dello statuto ontologico della parola di Dio, cioè di ciò che caratterizza questa parola rispetto a tutte le parole degli uomini. Noi possiamo leggere con frutto gli scritti spirituali dei dottori della Chiesa, dei santi, dei mistici. Sono tutte cose che ci edificano, che ci aiutano a crescere nella fede, a maturare in un rapporto più profondo con Dio. Ma Gli scritti degli uomini non ci salva. Chi ci salva è la parola di Dio. Allora bisogna che questa verità venga proprio assimilata profondamente. Io credo che ci sono tante persone che dedicano, non so, un po' di tempo ogni giorno a leggere la cronaca, ciò che scrivono i giornali, ora poi le informazioni sono accessibili in una maniera straordinaria attraverso i mezzi, ecco, di comunicazione che abbiamo a disposizione, internet e via discorrendo. Però, ecco, le persone passano mezz'ora senza rendersene conto a leggere quello che succede, le news, le chiamano, le novità. Ma dedicare mezz'ora a riflettere, ad ascoltare, a interiorizzare la parola di Dio, partendo dal messalino, non limitandosi al testo liturgico, ma andando a leggersi il capitolo da dove è stato tratto, e cercare di cogliere il significato di quello che il Signore ci vuole comunicare, come stiamo facendo un po' in questo momento. Ma è un lavoro che deve essere fatto da ciascuno, perché io posso dare un messaggio che può valere così in linea generale per tutti, ma ciascuno di voi, la parola di Dio suscita una risonanza personale che è proprio di ciascuno nella misura in cui si pone di fronte a questa parola. Quindi ci troviamo nel mese di maggio, facciamo bene a dire il Santo Rosario alla Madonna, a chiedere la sua intercessione, però, ecco, non sappiamo, diciamo, riconoscere il valore di una devozione, che è sicuramente un qualcosa di buono, dà il valore della parola di Dio. La parola di Dio ci salva. Le devozioni ci aiutano nel cammino della salvezza, ma è la parola che ci salva, perché questa parola è Cristo che si comunica a noi. Il secondo messaggio lo ricaviamo sempre dalla prima lettura. Paolo dice a riguardo dei credenti: ora sono testimoni della sua risurrezione davanti al popolo. Si tratta della testimonianza apostolica, si tratta della testimonianza della Chiesa, si tratta della testimonianza di ogni credente. Con la nostra vita, con le nostre azioni, con le nostre parole, con le nostre preghiere, noi dobbiamo rendere testimonianza a Cristo risorto. Come si fa questa testimonianza? Andando in giro con dei cartelli con scritto Cristo risorto? Non è necessario. Si può rendere testimonianza in mille modi, forse il più semplice di tutti, indossando ad esempio la croce con su scritto Cristo è vivo. Noi le costruiamo queste crocette, ne costruiamo di tanti tipi, uno può utilizzare quella, può utilizzare il crocifisso visibile, portato visibilmente, è una testimonianza eloquente. Guardate che, fateci un po' caso, quante sono le persone che portano un crocifisso al collo in maniera evidente. Non deve essere una croce pettorale vescovile, può essere anche un crocifisso, però che si vede, perché se è una cosa microscopica allora non si vede nemmeno. Ma il crocifisso, quella croce che abbiamo fatto, che è anche a disposizione, ora non so se sono finite o comunque ci abbiamo anche un po' di riserve, dove c'è scritto Cristo è vivo, Gesù è vivo. Gesù è vivo se è risorto. Quindi, ecco, quella è una testimonianza, c'è il segno, la croce, e poi c'è la professione di fede, Gesù è vivo, perché è risorto. Ecco, una semplicissima testimonianza che non lascia indifferenti chi la vede e identifica il credente in Cristo in quanto tale. Noi dobbiamo non avere timore, vergogna, paura. E io vedo che, insisto, e però poi magari qualcuno lo fa, ma non è che lo facciano proprio tutti. E dobbiamo, uno comincia a farsi, per così dire, ma poi magari uno mi vede, mi dice come mai, cosa, ecco, si fa il problema del giudizio degli altri. Il giudizio degli altri a noi non deve assolutamente preoccupare, ci deve preoccupare il giudizio di Dio. Il Signore ci dirà, ma quante volte Padre Felice ha detto di portare un crocifisso al collo, l'hai portato per un giorno, due giorni, una settimana, poi hai detto vabbè ora lo metto qua, poi ti sei dimenticato, poi l'hai messo sotto, l'hai nascosto, poi ti dava fastidio perché poi c'è quelli che dicono il metallo mi fa male, allora uno lì ci mettiamo un cordino che è anallergico. E quello, perché ci sono tutte le scuse, no? Io sono allergico al nickel, benissimo, fatevi un crocifisso d'oro, che almeno non... No, dice no d'oro perché sennò poi me lo strappano e sono oggetto... Benissimo, facciamo un crocifisso di legno, che non vale assolutamente niente, però a un certo punto le persone dovrebbero, ecco, farlo, dovrebbero farlo. E allora... è la minima testimonianza che non richiede nessuna parola da parte nostra, non richiede nessuna parola, non richiede nessuna parola. La nostra vita, la vita dei servi della croce, dovrebbe essere una continua testimonianza che Cristo è risorto. Perché è questa verità che il mondo contemporaneo ha bisogno di recuperare. Anche i credenti, che poi è un termine talmente vago, molti di coloro che si dicono credenti, quando si parla di Gesù, pensano a Gesù di 2000 anni fa, all'uomo di Nazareth, all'uomo crocifisso. Poi Gesù magari si professa anche la fede che è risorto, ma è risorto, è andato alla destra del Padre, chissà dove, lontano, lontano, lontano. Invece Cristo è risorto, è vicino, vicino, vicino. È questo che le persone devono capire. Che Cristo, risorgendo e ascendendo alla destra del Padre attraverso il dono, l'effusione dello Spirito Santo, è vicinissimo a ciascuno di noi. È così vicino che ha istituito l'Eucaristia e si comunica a noi nel mistero del suo corpo, della sua anima, del suo sangue, della sua divinità, tutta la sua persona, integralmente. Noi lo mangiamo, più vicino di così non so che cosa ci possa essere. Cosa ci può essere più vicino di così? Poteva inventare il Padre Eterno qualcosa di più di quello che ha fatto Cristo? No, è proprio il massimo. E l'ha fatto. E noi siamo reticenti a portare una croce. lasciatemelo dire, i preti sono reticenti a portare la talare, e non aggiungo altro perché ci sarebbe da aggiungere anche qualche altra cosa. Perché? Ecco, vorrei sapere il perché. Perché un prete che gira in borghese nessuno lo riconosce come prete e non dà testimonianza. Non c'è da fare delle grandi predicazioni, ma almeno portare un segno di distinzione che identifichi quale tu sei. Sei un sacerdote di Cristo, sei un pastore della Chiesa, sei un monaco, sei un religioso. Se Cristo è risorto, nella fede in Lui, nella grazia dello Spirito Santo, anch'io sono risorto e vivo la vita eterna dei figli di Dio. Cioè, la risurrezione di Cristo comporta non solo la speranza della risurrezione alla fine dei tempi, quando Gesù tornerà a ricapitolare in sé tutte le cose, ma io risorgo, io conduco una vita risorta, io non mi lascio condizionare dal peccato e dalla morte, io vivo e partecipo della stessa vita eterna di Dio, nella fede, nella speranza, nella carità. Di questo il mondo ha bisogno, perché noi siamo circondati da segni di morte. Pensate ora che è la stagione che si mette sul caldo, quanti segni di morte le persone manifestano attraverso i tatuaggi. È una cosa impressionante, quello è un segno di morte. Un segno di morte. Ecco, perché una persona tatuata rivela un legame con lo spirito del male, che è spirito di morte. Quindi noi ci troviamo a vivere in una società, in una società di morti, spiritualmente. Magari sono persone vive, godono anche di buona salute, niente da dire, però sono morte spiritualmente. Morte. E devono risorgere, perché anche loro sono figli di Dio. Ma chi glielo va a dire? C'è qualcuno che glielo dice? C'è qualcuno che fermi per la strada e gli dice: fratello, guarda che tu corri il rischio di andare, di morire. Dice: ma moriamo tutti. Ma sì, tutti moriremo fisicamente, ma poi c'è la vita eterna. Ah, sono tutte storie. Vabbè, sono tutte storie. Io porto un segno di vita, tu porti un segno di morte. Allora cosa ci stanno a fare i servi della croce? Servi della croce. Guardate che è un termine molto impegnativo. Molto impegnativo. Servi della croce. Persone che sono al servizio della croce, che è lo strumento della salvezza. Terzo messaggio lo ricaviamo dal Salmo 2, che la liturgia ci propone oggi come preghiera responsoriale. Sono le parole che Dio ha pronunciato nei nostri confronti il giorno in cui siamo stati battezzati. Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Quanta riconoscenza noi dobbiamo avere nei confronti dei nostri genitori che ci hanno battezzati precocemente. E il fatto di amministrare il battesimo appena si può è da prendere estremamente importante per il bene del bambino, della creatura. Nei tempi antichi i bambini venivano battezzati il giorno in cui nascevano. Poi, col passare del tempo, si battezzava ordinariamente entro la settimana in cui uno nasceva. Io sono nato di mercoledì, alla domenica sono stato battezzato. Era una cosa buona. Poi abbiamo cominciato a dilazionare, ora si arriva a 6 mesi, si arriva a 1 anno, e intanto una creatura per tutto quel tempo della sua vita non beneficia della grazia, della protezione, dell'aiuto dello Spirito Santo che viene conferito attraverso il battesimo. Guardate, nel battesimo ci sono degli esorcismi, dentro al battesimo, nelle preghiere, nel rito del battesimo ci sono gli esorcismi, ci sono, ecco, delle intimazioni al male di tenersi lontano da questa creatura che è figlia di Dio. Quindi il quarto messaggio lo ricaviamo dal brano del Vangelo. Il Signore ci dice: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede in me. Gesù fa una promessa che va a prepararci un posto in cielo, che tornerà e che ci porterà con Lui. Ci crediamo? Credo che i servi della croce ci credono veramente, perché una delle intenzioni che è loro proprie, della loro preghiera, è quella di pregare per la buona morte. Quindi se uno prega per la buona morte, crede realmente nella vita eterna, altrimenti sarebbe una preghiera inutile. Ora, questa intenzione si coniuga molto bene con la devozione al Sacro Cuore di Gesù, perché fra le promesse fatte a Santa Margherita Maria Lacocque ce n'è una che dice che chi onorerà il Sacro Cuore di Gesù il primo venerdì di ogni mese per 9 mesi consecutivi riceverà dal Signore un aiuto particolare per fare una buona morte, per ricevere i sacramenti e morire in grazia di Dio. Il che significa non andare subito dritti in paradiso, ma comunque beneficiare del dono della salvezza. Ora voi capite che se le persone ci credessero a questa promessa, non dico che le chiese sarebbero piene, ma via, sarebbero particolarmente frequentate. Perché? Perché c'è tutto da guadagnare e niente da perdere. Il Signore si è compromesso, se così si può dire. È chiaro, uno dice: ecco, io mi faccio i primi 9 venerdì del mese, poi dopo conduco la mia vita disordinata come voglio, tanto, ecco, ho questa assicurazione di vita eterna. Non è che si ragiona così, perché dopo che una persona ha vissuto in maniera, direi, consapevole la grazia di questi primi venerdì del mese, non tralascerà questa devozione, cercherà di essergli fedele per tutta la vita. Può darsi che qualche volta una persona sia impedita materialmente, e va bene, pazienza, non... però la relazione con Cristo rimane viva, c'è un aiuto particolare della grazia. Quindi questo però bisognerebbe che lo si dicesse. Io questa settimana ho avuto un incontro col vicario di Sestri, cioè un parroco della chiesa di San Giovanni Battista, il quale è stato nominato dal vescovo vicario del vicariato, che ora il vicariato comprende Sestri e Cornigliano. E io l'ho invitato, dico, c'è il vicario, vieni una volta a Sant'Alberto a vedere un po' che cosa si fa. Detto, sì, vengo. Poi io ci ho mandato dopo un po' di tempo un messaggino, allora ci vediamo. Allora poi mi ha risposto dopo alcuni giorni, tale giorno a tale ora. Va bene, benissimo, ho detto va bene. Ci siamo visti, siamo stati tre quarti d'ora insieme più o meno. Io gli ho spiegato un po' tutto, quello che si fa con Sant'Alberto, di cui lui ignorava completamente, completamente. Gli ho dato due volantini, due depliani. Gli ho parlato e gli ho fatto una domanda. Dico, tu sei il vicario, sai la situazione, perché poi i sacerdoti del vicariato, ora io sono un po', ecco, i parroci, diciamo. Parroci del vicariato si vedono due volte alla settimana, due volte al mese per un incontro, così che poi, vabbè, è un incontro che un pranzo, una cena, perché non si ci vede senza mangiare. Ecco, questa è proprio una regola fissa. Ecco, bisogna mangiare. Vabbè. Va bene. È anche un contesto di fraternità. Ebbene, dico, mi sai dire se nel vicariato, quindi parliamo delle parrocchie di Sestri, più quelle due di Cornigliano, tre sono a Cornigliano, Sestri sono una decina, quindi è un numero ragguardevole. Si fa qualcosa il primo venerdì del mese per il Sacro Cuore? Mi è stato risposto no. No. Anche io ho detto, sappi che qui a Sant'Alberto si fa una processione eucaristica dalle 4 alle 5 a piedi, venendo su, e poi si fa una messa in onore del Sacro Cuore per la promozione di questo coordinamento di preghiera, eccetera. Ah, dice, bene, bene, bene. Ho detto, se venissero tre persone per ogni parrocchia, primo venerdì del mese, non dico dieci, dico tre persone, ecco, ci avrebbero tanto da guadagnare. Poi uno può venire alla processione, può venire alla messa, cui faremo seguito poi quella mezz'oretta di adorazione eucaristica, secondo le intenzioni dei servi della croce. Però, ecco, se i preti non lo sanno, figuriamoci se lo sanno i laici. Se i preti non lo dicono e non incoraggiano le persone, figuriamoci se, ecco, poi la gente capita qui dai posti più strani dell'Italia, perché Padre Eterno evidentemente li vuole portare qua. E allora, però, dico, la gente che è qui vicina, chiaramente qui per venire bisogna avere un mezzo, ma diciamo, il primo venerdì del mese, visto che si fa la processione a piedi, anche coloro che non hanno un mezzo possono venire. Poi, se una persona è anziana, è malata, non deambula bene, ha dei problemi, va bene. Si farà accompagnare, si ci organizza. Però, ecco, noi, diciamo, siamo un po' tanto trascurati. Un po' tanto trascurato, dovremmo fare un po' di più, perché qui qui c'è in gioco la salvezza delle anime, quindi non è un discorso devozionale, è un discorso di vita eterna. Qui ne va della vita eterna delle persone, e allora bisogna incoraggiare le persone, stimolare le persone. Io ad esempio non ho detto niente, perché tanto non c'era nemmeno il tempo, ma non ho detto assolutamente niente della promozione che noi facciamo qui all'Eremo dei Messalini. Tanto so già che nelle parrocchie non la farebbero, quindi ho detto tempo perso a parlare. Però sono le cose essenziali per il bene spirituale del popolo di Dio. Tant'è vero che ho detto, ma non so, realtà di vita spirituale dove viene fatta una proposta seria nella diocesi c'è l'Eremo di Sant'Alberto e basta. Perché c'è anche il santuario della Madonna della Guardia, che è però un santuario della diocesi, dove si fa una pastorale diversa. Non si fa una pastorale, si fa una pastorale mariana, è un posto di pellegrinaggi, è un posto dove la gente va a pregare la Madonna, va tutto bene, ma non c'è una pastorale della vita spirituale, non c'è. Quindi l'unico che c'è è Sant'Alberto in tutta la diocesi. Quindi questa devozione, questa sensibilità spirituale deve essere ravvivata nel cuore dei credenti. Tutta la grazia di Dio passa attraverso il cuore di Gesù, cioè la sua umanità crocifissa e glorificata. Tante persone ne sono ignare, altre sono indifferenti, alcune sono ostili. È indispensabile anche una devozione di riparazione nei confronti degli oltraggi al Sacro Cuore di Gesù. E la riparazione si attua attraverso la preghiera, attraverso l'adorazione eucaristica, qualche sacrificio, qualche rinuncia fatta con amore per consolare il cuore di Cristo. Non dimentichiamo che fra le cose, diciamo, richieste dal Signore, Santa Margherita Maria Lacocque, c'era anche quella di fare la notte fra il primo giovedì e il primo venerdì del mese un'ora di adorazione, un'ora santa, che era stata suggerita dalle 11 a mezzanotte. Io ho detto, dico, se c'è qualcuno che desidera fare un'ora di adorazione nel cuore della notte, dipendentemente dall'orario, io ho qualche cameretta a disposizione, la metto volentieri a disposizione, uno viene, si ferma, dorme, poi si mette la sveglia, oppure fa come faccio io, che dico all'angelo custode di svegliarmi quando vuole. L'angelo custode fa sempre il suo dovere, ecco, se sono più stanco mi fa dormire un po' di più, poi mi sveglia. Io mi faccio la mia ora di adorazione, che è un qualcosa di splendido, di notte, e poi me ne ritorno a dormire. E non mi sembra giusto che io abbia questo privilegio, perché dico io vivo qua, beato me, peggio per gli altri. No, se gli altri vogliono beneficiare di questa grazia, lo possono fare. Beh, guarda, Padre Felice, io prossimo primo giovedì del mese voglio venire. Poi questo, indipendentemente dall'adorazione notturna, indipendentemente dal giorno e dalle intenzioni, si può fare qualsiasi momento, qualsiasi notte. Ecco, quindi questo, ecco, il Signore ha chiesto questo. E c'è chi dice io non posso e non può. C'è chi dice io non voglio e non lo fa. Può darsi che ci sia qualcuno che dica, beh, per amore del Signore faccio questo sacrificio, che poi è un sacrificio per modo di dire, perché il bene che uno ne ricava è tale che sacrificio proprio non è. Non è sacrificio. Quando una persona ama e non è corrisposta, è inevitabile che ci soffra. Consideriamo quanto grande debba essere la sofferenza di Cristo, che ha amato tanto gli uomini da morire in croce per loro, di fronte alla loro indifferenza, superficialità e ingratitudine. È chiaro, è chiaro. E non è indifferente il cuore di Cristo, cioè, peggio per loro, andranno tutti all'inferno. Ma Gesù è andato sulla croce per salvare gli uomini. Non è che sia indifferente di fronte all'indifferenza delle persone. Ci soffre. Continua misteriosamente la sua passione. È necessario che nella Chiesa molte persone corrispondano con generosità all'amore di Cristo e diventino mediatrici di grazia nei confronti dei loro simili che vivono nell'ignoranza e nel peccato. Dobbiamo amare molto il cuore di Gesù. Se qualcuno vuole offrire un'ora o due di adorazione notturna, primo giovedì del mese o un qualsiasi altro giorno del mese, io sono disponibile a mettere a disposizione gli ambienti perché uno possa fare questa esperienza spirituale. Pregare davanti all'Eucaristia nel cuore della notte è un'esperienza che bisogna fare per rendersi conto della grazia che produce per chi la fa e per le intenzioni con la quale si fa. Concludo con una piccola testimonianza occorsa una trentina d'anni fa. C'era una signora che aveva veramente una grande fede e che aveva quattro figli grandi, due donne e due uomini. Morale della favola che il marito di una figlia si ammala di un melanoma. 30 anni fa non esistevano quasi cure per i melanomi, uno moriva, aveva avuto 30 anni quest'uomo. L'hanno portato all'ospedale, chiaramente, e hanno detto proviamo una cura sperimentale, perché ci stiamo studiando su queste cose, che può avere anche degli effetti collaterali, può far venire delle febbri forti, delle cose. Cioè. Può darsi che faccia bene, ma è sperimentale. Ecco, stiamo sperimentando questa terapia sui casi proprio disperati, quando uno dice piuttosto che lasciare morire una persona proviamo a usare questa cosa. Questa donna mi chiama, era una persona che frequentava qui tanto in tanto l'Eremo, teniamo conto che questa donna andava a lavorare, faceva dei servizi nelle case. Mi dice, io la seguivo anche un po' spiritualmente, mi dice io vorrei fare una novena di notti di adorazione dalle 9 alle 6 del mattino. E io ci ho detto guarda, io non ce la faccio, non ce la farei. Se tu ce la fai io ti apro la porta alle 9, lì c'era già Sant'Alberto dove si poteva fare l'adorazione, tu ti metti lì c'è la porta aperta per i bagni, io prima delle 6 mi alzo, ti apro la porta e tu vai via. Questa donna ha fatto una novena di notti. di notte. Io non so come abbia resistito, perché poi quella di giorno non so se avrà dormito un'ora, due ore di ripiego. Morale della favola, che quest'uomo non è morto, è guarito. Ma ci vuole un po' di fegato, ci vuole un po' di fede, ci vuole un po' di fede, ma un po' tanta fede. Ecco, mi direte, ha fatto bene la cura sperimentale, certo, ha fatto bene la cura sperimentale, di sicuro. Però se non ci fosse stato questo contributo di grazia, avrebbe avuto la stessa efficacia? Io non lo so. Io non lo so. Allora, vedete, lì si capisce, si capisce. Ora uno dice: io una notte di preghiera l'ho fatta una volta solo nella mia vita, quando avevo 20 anni. L'ho fatta una notte intera. Ecco. Poi non l'ho mai più fatto. Perché veramente è dura, è dura. Non so come si riesca a fare per 9 giorni, proprio uno deve avere una resistenza anche fisica, un po' particolare. Però il Signore può dare anche questa forza. Però poi i frutti ci sono, e come? Noi ci dobbiamo credere. Noi ci dobbiamo credere. La preghiera è fatta con amore, fatta anche, se così si può dire, in maniera così che uno può dire, non dico esagerata, però vedete, questa donna, perché era una donna di fede, è venuta a dirmi: io mi sentirei di fare, non ha detto io voglio, ecco, no, ma ha detto mi sentirei di fare questo, e ha chiesto il discernimento, ha voluto l'approvazione. E io mi sono sentito di dargliela e dire: va bene, se tu ti senti, prova, vediamo come va. E questa l'ha fatta. E la persona è guarita. Allora noi dobbiamo credere, ecco, credere che quando noi preghiamo col cuore, preghiamo con coraggio, chiaro che il Signore fa anche dei miracoli, gli fa i miracoli, ma noi dobbiamo anche fare la nostra parte, fare la nostra parte. Sia lodato Gesù Cristo. O Padre, noi ti lodiamo e ti benediciamo per la tua infinita misericordia, che si palesa attraverso il mistero del cuore di Gesù, che ha offerto la sua vita sulla croce per la salvezza del mondo. Vogliamo pregarti dicendo insieme: Padre, sia fatta la tua volontà.
Padre, sia fatta la tua volontà.
Vogliamo pregare, o Padre, per tutta l'umanità, che sta attraversando tempi di travaglio, ecco, di sofferenza, di tante contraddizioni, che rivelano palesemente delle situazioni che contraddicono fortemente lo spirito del Vangelo, che è lo spirito dell'amore. Guerra, violenze, ingiustizie, sperequazioni tremende dal punto di vista economico, persone che muoiono perché non hanno il necessario per vivere, persone che hanno ricchezze che non potranno mai usare, mai, nemmeno se vi spessero 1000 anni potrebbero usare i soldi che hanno a disposizione. Cose che veramente palesano qualcosa che non funziona. E allora ti chiediamo, Padre, di avere pietà di questa umanità così contraddittoria, perché gli uomini recuperino quel ben dell'intelletto, quella sapienza, la sapienza che è l'arte del vivere bene. Noi ti preghiamo. Ti vogliamo pregare, o Padre, per la Chiesa, perché sia sempre maestra di vita buona e di vita eterna, perché sia mediatrice di questa grazia di salvezza che il Signore ci ha acquistato col suo sacrificio redentore e che giunge a noi attraverso la mediazione della Chiesa. Noi ti preghiamo. Padre, sia fatta la tua volontà. Ti vogliamo pregare per i cristiani, perché i cristiani recuperino il senso del loro battesimo, il senso profondo della parola di Dio e il senso della testimonianza che devono dare nel mondo in quanto figli di Dio, in quanto persone redente, in quanto chiamate alla vita eterna. Noi ti preghiamo. Padre, sia fatta la tua volontà. Vogliamo pregare, o Padre, per il coordinamento di preghiera dei servi della croce, perché possa abbracciare un numero sempre più grande di persone che condividono, ecco, queste intenzioni, che è il contrasto nei confronti del male, che è così presente nella vita degli uomini, che è l'aiuto nei confronti delle persone particolarmente oppresse e condizionate dal maligno, che è il sostegno di tutti i sacerdoti che sono impegnati in un ministero di liberazione e che è una mediazione di grazia in ordine alla buona morte delle persone che sono prossime alla conclusione della loro vita terrena. Noi ti preghiamo. Padre, sia fatta la tua volontà. Accogli, o Padre, la preghiera della tua Chiesa, manifesta nella nostra vita la potenza della tua grazia e donaci la tua pace. Te lo chiediamo in comunione con gli angeli e i santi, confidando nell'intercessione potente di Maria che ora invochiamo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ora ci sediamo, prendiamo il biglietto che è sulla panca, se qualcuno è privo di penna gli viene data, poi se la tiene per le altre volte, non è il caso di restituirla, e facciamo la nostra intenzione. Allora, prima intenzione, offriamo una persona che potrebbe aderire ai servi della croce, che a nostro giudizio potrebbe aderire. O Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria e San Giuseppe, io ti offro mettiamo una persona affinché aderisca ai servi della croce. Ti offro il nome di una persona affinché io, Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria e di San Giuseppe, io ti offro, mettiamo il nome di una persona affinché, se è nella tua volontà, aderisca ai servi della croce. Questa è la prima.
Poi
Offriamo una persona che è disturbata dal maligno perché possa ricevere un aiuto in ordine alla sua liberazione. Padre, io ti offro perché per intercessione della Chiesa possa sperimentare il tuo aiuto, perché per intercessione della Chiesa possa sperimentare il tuo aiuto in vista della sua liberazione. Poi offriamo il Vescovo. Padre, io ti offro il Vescovo Marco perché sia sensibile alla pastorale sia sensibile alla pastorale della guarigione spirituale. Perché il Vescovo sia sensibile e promuova questa pastorale della guarigione spirituale. Guarigione spirituale. Sì, sì, è tutta la stessa cosa. E poi offriamo una persona anziana o malata perché possa fare una buona morte. O Padre, io ti offro perché quando sarà la sua ora possa fare una buona morte. Ora, mentre viene proposto un canto offertoriale, si fa la raccolta delle intenzioni e delle offerte.
No, no, no.
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, Padre misericordioso, le offerte di questa famiglia, perché con l'aiuto della tua protezione custodisca i doni ricevuti e raggiunga quelli eterni. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. In Lui, vincitore del peccato e della morte, l'universo risorge e si rinnova, e l'uomo ritorna alle sorgenti della vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra, e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo tenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, Sant'Alberto e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa, Francesco, il nostro Vescovo, Marco, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redetto. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ti preghiamo di benedire in particolare Jonathan e Maria e tutte le persone che ti abbiamo offerto nei foglietti. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli Angela e Luigi e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi.
E con il tuo spirito.
Scambiatevi il dono della pace. L'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Gesù nostro Signore è stato consegnato alla morte a causa delle nostre colpe ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Alleluia.
Tu sei maestro.
Facciamo insieme la preghiera di consacrazione, il coordinamento di preghiera dei servi della croce di Maria, Madre del Mondo Redento. O Maria, Madre del Mondo Redento, noi vogliamo consacrare il coordinamento di preghiera, servi della croce di Maria, Madre del Mondo Redento, e tutti coloro che ne fanno parte, lì in futuro ne faranno parte, al tuo cuore immacolato, al sacratissimo cuore di Gesù, tuo Figlio e nostro Signore, perché questa realtà spirituale possa diffondersi ulteriormente e continuare a offrire un contributo di preghiera e di sacrificio ordinato a contrastare l'azione dello spirito del male nel mondo, a sostenere spiritualmente quante sono vittime di condizionamenti occulti o diabolici, tutti i sacerdoti impegnati in un ministero di liberazione e quanti stanno per concludere il loro itinerario terreno. Che la fede e la preghiera, animati dalla forza salvifica che scaturisce dalla croce di Cristo e sostenuti dalla tua materna intercessione, portino frutti di santità autentica in tutti coloro che fanno parte di questa realtà spirituale e contribuisca in maniera tangibile alla salvezza del mondo, secondo la volontà di Dio, per la sua maggiore gloria. Amen. Preghiamo. Custodisci con instancabile amore, o Padre, il popolo che hai salvato, perché coloro che sono stati redenti dalla passione del tuo Figlio partecipino alla gioia della sua risurrezione. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
Ricordo che domani è il primo sabato del mese, quindi alle ore 17 ci sarà la Santa Messa di guarigione spirituale con la benedizione personale. Ricordo che domenica, poi è la prima domenica del mese, nella quale preghiamo per i monasteri che pregano per noi, le persone che ci sostengono con la preghiera e il sacrificio, con l'offertorio in generi alimentari. Ora benediciamo i panini. Dopo la benedizione dei panini, ecco, faremo un breve canto, breve, e poi io metterò in stand-by la telecamera con l'immagine del crocifisso, mantenendo la diretta, perché dobbiamo preparare l'altare per l'adorazione eucaristica. Chi può e chi vuole si può fermare ancora una mezz'oretta per stare un po' insieme al Signore. Uno dice: ma ci sono già stato da 2 ore. Non è mai troppo il tempo. Potremo alla fine della vita pentirci di tante cose, ma sicuramente non ci pentiremo del tempo che siamo stati con il Signore. Questo non sarà mai troppo. O Padre, noi invochiamo il tuo Santo Spirito su questi panini, perché tutti coloro che ne faranno uso, li doneranno agli altri, li porteranno nelle loro famiglie, i loro amici e conoscenti, possano ricevere un aiuto della tua grazia, essere fortificati nella fede, nella speranza, nella carità, messi in condizione di contrastare più efficacemente l'azione dello spirito del male e vivere più pienamente la loro vita di figli di Dio. Che la tua santa benedizione scenda su di essi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Nel nome del Signore andiamo in pace.
Rendiamo grazie a Dio.